Una notte senza elettricità per centinaia di migliaia di ucraini, con la Russia che alza il tiro e colpisce le infrastrutture energetiche dopo il via libera all'uso di missili a lungo raggio da parte degli Stati Uniti. Il Parlamento europeo che vota una risoluzione per esortare i paesi dell'Unione a seguire la stessa strada, con i poli che si dividono. Nuove tensioni intanto emergono in Georgia dopo l'annuncio dello stop ai negoziati con Bruxelles e si torna in piazza tra le proteste. In Italia il giorno dello sciopero generale a proposito di piazza, che non dovrebbe fermare solo in parte il traffico ferroviario, ma che avrà impatti su tutti i servizi, e si svolge tra le polemiche. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Anzitutto grazie di questa occasione di confronto.
Simone Spezia.
E anche questa settimana siamo riusciti ad arrivare venerdì.
Sì, ma con che tono, amico mio, Dovrebbe essere un po' dovrebbe essere un po' più festoso. From what I figured out, it's a bad design. C'è un ascoltatore che si chiama Felice, che è arrabbiato da ieri. Non so se è arrabbiato anche Alessandro Marco Tulli, che è dall'altra parte del vetro e condivide la stessa fede, perché non siamo stati abbastanza decisi nel dire che questo vietare la trasferta ad Amsterdam dei tifosi laziali è... La consideriamo, io la considero negativa, cioè è una cosa che ha poco senso. E sapendo che sono romanista, perché bisogna rispettare la par condicio anche qua, sapendo che sono romanista, mi dice: mi ero dimenticato chi sono i romanisti. Ho capito l'odio, ho capito l'avversità, l'avversario calcistico storico, però ragazzi, calma. Poi chi ascolta sa benissimo che quando c'è stato da legnare sui tifosi romanisti e su quello che fanno o non fanno, non ci sono stati problemi da queste parti. Peraltro sono anche un tifoso abbastanza morbido. Vabbè. Iniziamo andando all'altra parte del mondo, va? Perché nelle scorse ore, l'Australia ha approvato due leggi interessanti. La prima è quella della quale parlano tutti e sulla quale forse conviene continuare a tenere aperto un dibattito, ossia lo stop all'utilizzo dei social media per tutti i ragazzini under 16, con una richiesta di verifica che sarà molto complessa dal punto di vista tecnico proprio per gli stessi social. Con delle motivazioni che possiamo discutere infinitamente, come sapete io ho sostenuto in più di un'occasione che molto spesso sono più pericolosi nelle mani degli over 50 i social che nelle mani dei sedicenni.
Sì, sì.
Però la discussione aperta, che comprende anche, come già ci siamo detti in passato, una riflessione sulla libertà di espressione che è stata sollevata da molte organizzazioni giovanili. Attenzione, tu mi stai vietando una possibilità di esprimermi. E un ragazzo di 16 anni non è un bambino di 12. È una persona che inizia a formarsi, anzi che è in larga parte formata o comunque nel pieno della sua formazione e che forse ha bisogno anche di questi strumenti per un contatto con la realtà diverso. In generale vietare non è un granché bello. Ma qual è l'altra legge interessante, perché se ne occupa oggi il Financial Times e non ne trovate traccia praticamente da nessuna parte, ed è una legge che riguarda le mitiche multinazionali che portano la sede all'estero. È la legge più dura al mondo sulla trasparenza di dove si pagano le tasse e impone alle aziende sopra il miliardo di fatturato e con almeno 10 milioni di dollari australiani, dollari? Non mi ricordo se sono dollari. Vabbè, insomma, 10 milioni della moneta australiana fatturati nel paese, di dare massima trasparenza dove hanno la sede, dove pagano le tasse, dove mettono i soldi, che sia Svizzera, Hong Kong, Singapore, che sia uno di quei paesi caraibici nei quali a volte ci si piazza perché è fiscalmente o legalmente favorevole. Celebrata questa legge da alcune organizzazioni non governative come Oxfam come una legge molto importante. Un'ottima giornata per venire all'Italia ieri per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini. Un po' perché la tensione con Forza Italia prosegue, Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vice capogruppo vicario alla Camera, intervistato da Affari Italiani. Testuali parole: Salvini fa un po' il paraculetto e dice che nel dice che nel programma c'è anche la riduzione della pressione fiscale per difendere l'emendamento bocciato sul canone Rai. La Lega si dia una calmata, bassi toni e torniamo a parlarci di più. E poi ieri alla presentazione, ieri o l'altro ieri, non lo so, alla presentazione del libro di Bruno Vespa è presente lui, è presente Calenda e c'è Bruno Vespa in mezzo, e dovreste anche vedere il video, lo ha pubblicato Calenda, che è letteralmente glaciale Vespa. Però la scena è questa: Salvini parla dei ministri di Trump, dice ah sì, sono ottimi eccetera eccetera, e poi Calenda parte e dice ma di quali stai parlando esattamente? Via.
Conosco quello che è stato indicato per il dibattimento per la sburocratizzazione, che è Vivek, che è un ragazzo in gambissima, che insieme a Elon Musk sarà incaricato di portare avanti un progetto di modernizzazione della macchina pubblica americana. Gli altri non conosco, ci sarà sicuramente.
Ma chi le conosci? Ma gli ha stato su tutti i giornali stanno.
Ma ho il brutto vizio, per garantire il mio fegato, di non leggere.
Ah, vabbè, ma cioè, quindi il vicepresidente del Consiglio italiano non sa chi è stato, chi è nominato Trump, però dà un giudizio meraviglioso di quello che farà Trump.
Ti sto parlando di
È complicato. No, tu hai detto Donald Trump ha fatto delle nomine di livello. Allora io ti ho domandato, ma quella che ha
fatto Musk,
ma Musk, cioè Musk è quello che tu arresteresti se vieni in Italia per il reato globale di GPA? No, non è quello. Quello che si fa le carne? No. No, non mandiamolo in vacca, mandiamolo in qualcosa su cui dai un giudizio con la consapevolezza di quello che stai dicendo. Non puoi dire dell'amministrazione americana non ho manco letto i giornali. Ma che cacchio vuol dire? E allora come fai a sapere che sarà una fantastica amministrazione americana? E poi, secondo, sei il vicepresidente del Consiglio della Repubblica, leggi i giornali, perché te fa bene, te lo dico.
E Vespa in mezzo, ripeto, glaciale, perché... Va bene. Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori. È venerdì 29 novembre, sono le 6:39 minuti. Il 349-238-6666 è il numero per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. C'è Carmelo Lauricella in regia, appunto Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, insieme a Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Pigliautile e Margherita Ina, la meravigliosa squadra di 24 Mattino, della quale fate parte anche voi. Dunque, siamo al 1010° giorno della guerra in Ucraina e la situazione continua ad essere estremamente difficile. Sono 100 missili e 466 i droni lanciati sull'Ucraina negli ultimi due giorni. Centinaia di migliaia di famiglie ucraine sono senza elettricità. Si è calcolato nella giornata di ieri fino a 1 milione. Massicci attacchi russi che, ha detto Vladimir Putin, sono una risposta al lancio sulla Russia di missili americani. Il governo di Kiev è completamente illegittimo, i suoi centri decisionali sono possibili obiettivi dei missili Oreshnik. E poi un messaggio a Trump: è un politico intelligente ed esperto, capace di trovare una soluzione. Nella notte, nell'oblast russo di Rostov, è in corso un grande incendio in un deposito di petrolio, sarebbe stato provocato da droni ucraini. La giornata di ieri è stata segnata su questo fronte anche dagli eurodeputati che in una risoluzione hanno chiesto all'Europa di rafforzare il loro sostegno militare all'Ucraina, e come al solito l'Italia, i parlamentari italiani si sono spaccati. Il testo finale è stato votato da Fratelli d'Italia, Forza Italia, è stato votato da una parte del PD e dal Verde Ignazio Marino, si sono astenuti Marco Tarquinio e Cecilia Strada, sono stati contrari invece al testo la Lega e il Movimento 5 Stelle, il progressisti PD, il campo progressista o come vogliamo chiamarlo si è spaccato un'altra volta su questo tema, a testimonianza di una certa difficoltà, ma anche la maggioranza di governo si è spaccato su questo, e poi torneremo a parlarne alle 8:35 su cosa dovrebbe fare l'Europa e come dovrebbe agire l'Europa. Lo faremo con due europarlamentari che hanno posizioni diverse evidentemente su questo tema, ma guardando ad est la situazione è un po' più larga e un po' più ampia, perché nelle scorse ore la Georgia, della quale tanto ci siamo interessati dopo queste elezioni che sono state contestate perché ci sono state le accuse di brogli, episodi di corruzione, doppio voto, anche violenze fisiche, ebbene Irakli Kobakidze, che è il primo ministro georgiano di questo partito Sogno Georgiano, piuttosto vicino a Mosca, ha annunciato che sospenderà per 4 anni i negoziati sulla candidatura del paese all'Unione Europea, un annuncio che ha suscitato indignazione dell'opposizione, scatenato una nuova ondata di proteste e scontri ci sono stati a Tbilisi, dove la polizia ha usato i lacrimogeni per disperdere una manifestazione pro-europea. A est, in Romania, in questo caso un paese che è già nell'Unione Europea, dove è stata denunciata l'esistenza di attacchi cibernetici durante lo svolgimento del primo turno delle elezioni presidenziali per influenzare la correttezza del processo elettorale. Come sapete, a vincere il primo turno, poi l'8 dicembre ci sarà il secondo turno, è stato l'estremista di destra Calin Georgescu, molto vicino anche qua alle idee della Russia, se non alla Russia stessa, con il 22% delle preferenze. Poi si andrà naturalmente al secondo turno e vedremo che cosa succederà, ma nel frattempo è partito il riconteggio dei voti delle elezioni presidenziali romene e non è escluso che le elezioni si debbano svolgere di nuovo. Prosegue la tregua fragilmente, a dire il vero, in Libano, e su questo fronte naturalmente vedremo che cosa succederà. La giornata di oggi è la giornata, come già si diceva, dello sciopero, con una riflessione aperta che troverete anche sui giornali, che noi siamo di quelli che sono convinti che valga la pena leggerli, e valga la pena leggerli di tutte le parti, lo diciamo con tutto il rispetto al vicepresidente del Consiglio e il leader della Lega Matteo Salvini, perché sono pieni spesso di cose interessanti, a volte non sempre evidenti, a volte nascoste, però sono pieni di cose interessanti e di riflessioni interessanti, e ci arriveremo perché ci sono due spunti, uno di due ex ministri del lavoro, Tiziano Trevo da una parte e Maurizio Sacconi dall'altra, li troviamo su due quotidiani diversi e ne parleremo, perché la riflessione è sull'efficacia dello strumento dello sciopero, su quanto e come funziona effettivamente, se valga la pena fare uno sciopero su questioni così ampie e così larghe, se sia ancora efficace lo sciopero generale. Sono riflessioni che non portano necessariamente a una conclusione e che però naturalmente spingono a interrogarsi su tutto questo. Infine la questione Corvetto. Rialto, ossia quel quartiere di Milano nel quale ci sono stati gli scontri dopo che una coppia di ragazzi inseguiti dalle forze dell'ordine, dopo non essersi fermati all'ALT, sono caduti o forse sono stati toccati dalla macchina dei carabinieri, non si sa esattamente, su quello sono in corso delle indagini, e uno di loro è morto. Ci sono state delle proteste per 3 giorni, lo abbiamo raccontato ampiamente. Ieri il ministro Piantedosi era a Milano e devo dire che è stato un intervento molto morbido quello di Piantedosi, tra le altre cose, tra le domande che gli sono state fatte, ma dato che parecchio se ne è parlato anche a livello politico, dice, ma Milano, cioè a Milano quello che si è visto a Corveto è come le banlieue parigine, così Piantedosi.
Io credo che oggettivamente sia molto esagerato assimilare a quello che successe nei contesti che lei ha citato, per questioni di numeri, proprio di evidenza. Tuttavia sono segnali che non vanno sottovalutati. Io l'ho detto anche in altri contesti, chi immagina che l'integrazione passi semplicemente attraverso un rilascio di un foglio di carta, di un permesso di soggiorno, quindi solo di una decretazione formale, sbaglia.
Tutto molto sensato, pare. Traffico.
24 mattino.
Evitare i social media alle persone under 16 è sicuramente una buona idea, ma è difficile da realizzare. Molto più importante sarebbe invece vietare certo tipo di contenuto, da video di musica trap violenta che inneggia alla violenza, alla sessualità sfrenata, alla droga. Questo sì, questo andrebbe fatto.
Ma perché è una buona idea? Io questo non capisco, cioè va bene la valutazione, uno dice vabbè è una buona idea, però dite perché è una buona idea e soprattutto perché è una cattiva idea, cioè questo, su questo secondo me ci dovrebbe essere un po' di confronto, cioè diamo sostanza a questi ragionamenti, senza offesa caro ascoltatore, interessante ed equilibrato se vuole il suo intervento, però diamo sostanza, perché dovrebbe essere giusto vietare agli under 16 di utilizzare i social media? Io sono, devo dire la verità, abbastanza contro, insomma in genere le limitazioni della libertà non mi piacciono, nella fattispecie la trovo sbagliata, perché è un mezzo molto sono dei mezzi molto importanti per loro e per questa generazione, sono un pezzo della loro vita, poi possiamo ragionare sul come, possiamo ragionare sull'educazione, su tante cose, però sulle leggi sono un po' perplesso. Dunque, siamo tra le principali 7 economie del pianeta e siamo praticamente a dicembre e ci sono intere zone del paese praticamente senza acqua. È così, è un pezzo della Sicilia dove si raziona, a Palermo, ne abbiamo parlato giusto 2 giorni fa, anzi andate a recuperarvi il podcast se volete, mentre viene addirittura aperta un'inchiesta dalla Procura di Potenza, è stata aperta ieri per il caso della Basilicata, per l'emergenza idrica. Da settimane manca l'acqua in 29 comuni lucani, tra cui il capoluogo Potenza, drastiche riduzioni quotidiane dell'erogazione idrica. E poi è intervenuta 2 giorni fa una deviazione del fiume Basento per cercare di risolvere almeno parzialmente il problema. Gerardo La Rocca è presidente di ANCI Basilicata e sindaco di Brindisi Montagna, siamo in provincia di Potenza. Buongiorno La Rocca e benvenuto sindaco.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Ci dà un quadro della situazione innanzitutto?
Il quadro della situazione in questo momento è abbastanza grave. Ormai sono mesi che soffriamo, che 140.000 concittadini della Basilicata, 29 comuni, soffrono questa grave crisi idrica che viene da lontano, non solo da quella che è l'attuale siccità. Ormai non piove da tantissimo tempo, sono 2 anni che non nevica, insomma è una crisi che ha tanti risvolti e la cittadinanza ormai è allo stremo perché ne soffre da troppi mesi. Le riduzioni dell'erogazione idrica è solo dalle 6 alle 8 ore in ogni uno dei 29 comuni.
Senta La Rocca, la Basilicata è una regione ricchissima di acqua, tanto che rifornisce anche altre regioni. Com'è possibile che avvenga tutto questo? Non può essere solamente non piove.
Assolutamente no, come dicevo prima, non è solo la siccità, la crisi idrica che ha portato a questo, ma ma sono tanti i problemi dal fatto che le reti idriche ormai sono fatuste, sono ormai anni che non si interviene, i bacini, il bacino della Camastra ad esempio è un bacino degli anni 60 dove non sono stati fatti nessun intervento e quindi ha portato l'abbandono di questo, ha portato tutto ciò che stiamo vivendo oggi.
E quali sono, ci sono delle soluzioni all'orizzonte al di là della, no, allora, a parte quelle di lungo termine che immagino sia una revisione delle infrastrutture, una sistemazione di tutto questo, ma ci sono delle soluzioni a breve termine che state immaginando, che state pensando?
Le soluzioni, innanzitutto noi comuni siamo quelli che vogliono dare il proprio contributo e che assistono a quello che la Regione Basilicata e gli enti preposti stanno facendo. Allora, gli interventi nell'immediato sono stati quelli che ha detto prima, quelli di deviare l'acqua del Basento e portarlo sull'invaso della Camastra per poter erogare acqua ai cittadini, perché altro non c'è stato da fare. Bisogna sicuramente fare un intervento sulle tante sorgenti che abbiamo. Prima ha detto che la Basilicata è ricca di acqua, sì, è ricca di acqua, però le sorgenti da qualche anno non solo sono a causa della poca pioggia, c'è poca acqua, ma sono comunque abbandonate, e bisogna fare una revisione, un collaudo di tutte le sorgenti, poi intervenire sulle reti e poi fare un'interconnessione tra i bacini, perché non è possibile che se un bacino si svuota non è interconnesso con altri dove ci sta acqua, e poi intervenire sul bacino stesso con la ripulitura dei fanghi, con la sistemazione delle paratie.
Mi scusi La Rocca, ma cosa si è fatto in questi anni? Abbia pazienza, so che non è lei un sindaco, quindi figuriamoci se attribuisco a lei qualche responsabilità, ma cosa si è fatto in questi anni? A me sembra assurdo, no? Cioè, ragionare su bacini degli anni 60, su reti idriche che continuano a perdere, su fanghi che vanno rimossi e che forse non sono stati rimossi nei tempi giusti, no? È assurdo.
Se siamo qui a parlarne perché effettivamente si è fatto poco o niente e bisogna assolutamente rimediare a questo. Io non voglio dare responsabilità sono sicuramente di tanti,
però diamole, ora, mi scusi, perché sa qual è il problema? Che quando non diamo responsabilità, almeno per come la vedo io, immagino che un sindaco su questo possa concordare, quando non diamo responsabilità finisce che mai nessuno se la prende e quindi poi finisce che le cose non si fanno, perché uno sa che tanto se non le fa non c'è responsabilità.
Infatti io ho detto non è che non do responsabilità, ho detto responsabilità sono di tanti, ognuno per il suo. L'acqua purtroppo, le responsabilità dell'acqua sono suddivise forse su troppi enti, tra Egrib, Acquedotto Lucano, Consorzio di Bonifica, Acque del Sud, ora Regione Basilicata. Bisogna avere una regia unica per poter risolvere il problema e non far trovare la popolazione, per assurdo, una regione così ricca d'acqua si trova in condizioni che veramente non sono degne dei nostri tempi, del 2024.
Grazie. Gerardo La Rocca, presidente di ANCI Basilicata e sindaco di Brindisi Montagna, siamo in provincia di Potenza, e non ha nominato tra gli enti anche l'autorità di bacino della Basilicata, perché c'è anche quella naturalmente, quindi anche un tema di competenze diffuse, anzi mi viene da dire frammentate, che poi competenze frammentate che portano a che non si riesca mai ad attribuire la responsabilità. Peraltro, grazie Gerardo La Rocca. Ci fermiamo, c'è GR24, ci sentiamo subito dopo.